Sì, grazie Matteo e grazie dell'invito. È vero, sai, una cosa che hai detto adesso alla fine, le altre erano vere, ma riascoltarle mi mette un po' di tristezza perché si parla di anni. Allora, insomma, ti sentire che la storia sta passando e tra un po' metteranno punto e pace. Ma no, una cosa che mi hai detto alla fine è davvero per me un dato di fatto, anche un po' un orgoglio, ma non l'ho scelto io. Che la mia esistenza fondamentalmente è totalmente inglobata o occupata dal Francesca Nesi. Non l'ho scelto, eh? Sì, lo fate, va bene, ma che poi il mio lavorare, il mio studiare, il mio chiacchierare, l'incontro con l'Ofs è molto. Ero agri lì, qualche mese fa c'erano la chiesa piena, ma con l'Ofs è molto lavoro e sono molto contento quando lo posso. Perché è un modo di condividere la mia povera esperienza umana, cristiana e francescana con della gente che poi è davvero nel mondo per annunciare il Vangelo. Non lo faccio io, non ce la faccio, non ci sono, siete voi. E allora ogni volta che posso collaborare con questi capillari di vita evangelica che devono portare l'ossigeno al mondo, io lo faccio volentieri. Ma poi lavoro molto con le sorelle Clarisse, con molto piacere, poi. E loro mi vogliono bene, insomma, quando sei circondato da donne si sta sempre molto bene. E con il mondo dei frati, i quali sono poco più complicati, ma anche loro sono brava gente, tutto sommato. E dunque, questa è la mia esistenza. Adesso Matteo ricordava di questo ultimo impegno, con mia grande sorpresa, nel 2019 sono stato chiamato dal provinciale, il mio studente. E me lo diceva mentre ero nella mia stanza di Assisi, dalla quale si vede la facciata della Basilica di San Francesco, era una gloria, e mi diceva appunto di questo progetto di andare a San Severino, e dove sono a San Severino, il mio studio, molto bello, c'è il pollaio lì di fronte. Allora l'itinerario umano è dalla Basilica di San Francesco al pollaio di San Severino, questa è un po' la traiettoria esistenziale, ma davvero. Grande, davvero non perché l'ho scelto, ma ringrazio il Signore per questo servizio che mi viene chiesto. Poi, come sapete, i cuochi che cucinano sperano che sia buono il cibo per gli altri, ma anche loro poi ne approfittano. Dunque, anch'io mangio e mi nutro di quello che dico, poi non riesco a realizzarlo in verità, ma mi piace. Ecco, se piace a me, già è un buon risultato. Poi, se piace a coloro che mi ascoltano, ancora meglio. Bene, mi avete invitato a parlare sul cantico delle creature. Poi mi hanno chiarito, appunto, so chi è il colpevole. Lui si è subito messo in ginocchio chiedendo perdono, sono stato io il colpevole ad averti invitato. Ed è stato il mio studente, Luca, che si stava passando chiedendo perdono per l'ennesima volta. No, sono contento di essere qui a parlare di un tema, il cantico delle creature, sul quale un po' ho lavorato, un po' letto, ho scritto. Però ogni volta quando c'è da riproporlo, e proporlo come passaggio utile, significativo, importante ancora per noi, questo passaggio non è così semplice. Non è così semplice. Allora vorrei. Spero di poter farvi ascoltare un testo, o almeno riascoltare, ricordare un testo che invece ha ancora potenza. Il Papa Francesco ce l'ha ricordato sicuramente, ma insomma vorrei fare questo viaggio dentro il Cantico di Fratesole, il Cantico delle Creature. E poi avete messo un doppio sottotitolo, dalla lode di Dio alla cura del creato. Questo è un po' il passaggio generale. Io farò così, questi primi tre quarti, grosso modo, non tre quarti. Vorrei fare una premessa, la intitolo così: come cantare le lodi del Signore in terra straniera. Cito un testo del Salmo, un versetto 4 del Salmo 137. Vorrei partire da questa terra straniera, là poter cantare le lodi del Signore. È possibile? Il Salmo nostro dice: no, non è possibile, quando si sta in terra straniera si piange o si bestemmia soltanto, o no, o in terra straniera si può riapprezzare quello che in quel momento sembra di essersi smarrito, aver perso. Bene, sarà questa un po' la premessa, perché ci permetterà poi di fare un doppio approfondimento. Te lo faccio vedere. Il primo lo faremo in questo primo blocco di tempo, dall'ascolto del cantico di lode a due voci, allora dall'ascolto della lode alla cura del creato. Facciamo una specie di viaggio. Dopo aver ascoltato le lodi, allora saremo capaci di prenderci cura. Le lodi sono il presupposto di un cuore e di una mente poi capace di metterci le mani, di prendersi le proprie responsabilità. Questo è un po' il viaggio che faremo, ma questi due momenti, dalla lode alla cura, vanno capiti due momenti a partire da un presupposto, che è il contesto generale dentro il quale nasce o è nato il cantico di Frate Sole, che è una considerazione, a mio avviso, preliminare, che dentro il quale spazio, orizzonte, spesso siamo, e ogni volta che ci siamo ci scandalizza e ci sembra un luogo non soltanto inutile ma dannoso. E invece io vorrei ridire a me e a voi che quando capitiamo nella terra straniera abbiamo l'occasione di incontrarci con più profondità con noi stessi, con Dio e con gli altri. Diventa un luogo prezioso, un luogo di grazia, direbbe Francesco nella lettera a Messi. Allora, cosa voglio dire? Il luogo mistico per eccellenza. Se adesso non leggete oltre, già ho messo il nome, ma se dovessimo dire qual è il luogo mistico vuol dire che ci fa fare un'esperienza di uscita da noi per farci incontrare con qualcosa che non pensavamo e che diventa fondativo poi di una crescita, di una novità di vita. Qual è il luogo mistico per eccellenza? Se non leggeste la parola che viene dopo, io credo che mai penseremo che il Golgota, quello spazio terribile, sia il luogo mistico per eccellenza, dove Dio si è rivelato completamente e noi l'abbiamo incontrato definitivamente. Laddove c'è l'umano nella forma più terribile, più contraddittoria. In quello spazio io voglio ricordare due personaggi dove hanno fatto il cammino, hanno incontrato definitivamente la verità di sé e dell'amore di Dio. Cito Pietro, non avevo considerato Pietro, volevo parlare solo di Maria un momentino, ma insomma oggi gli tocca. Perché Pietro, questa figura oggi, non so se avete ascoltato il Vangelo di oggi, è il famoso testo di Matteo, dove Gesù dice a Pietro: beato te Pietro, perché per l'ennesima volta lui, Pietro, con entusiasmo, è vero entusiasmo, con passione mistica, ogni tanto, no, per primo e a nome degli altri, loda Gesù, fa una professione di fede, è entusiasta, si espone con grande passione, e Gesù gli dice: beato te Pietro. Poi il testo della festa di San Pietro taglia quello che viene dopo, che sarebbe invece assolutamente necessario di legare, perché è il Pietro totale, perché poco dopo, subito dopo, da beato te Pietro, sapete come lo chiama Gesù Pietro? Lo chiama Satana, vattene, perché non pensi secondo Dio. Un uomo che aveva un'esperienza forte del Gesù, appassionata, ma immatura. Non ancora maturo fino in fondo in una relazione. E quando lo diventerà maturo Pietro? Mai, quando incontreremo il Signore un giorno saremo maturi. Però ci sono dei passaggi in cui davvero si fanno dei salti, dei livelli nuovi, in modo tale da portare da far crescere ciò che siamo. E mo non per virtù, non per virtù, per grazia. E la grazia Pietro l'ha incontrata nel momento più disgraziato, scusate il gioco di parole, che ha vissuto nella sua vita. E sappiamo qual è. Quella notte in cui ebbe paura, e bestemmiò quel nome. E le lacrime che visse subito dopo furono
lacrime mistiche, di intimità con se stesso e con l'amore di Dio. È un uomo che diventa adulto nella fede, fa un'esperienza mistica, laddove di mistico, cioè nel momento, sapete quando si fanno quei quadri del 500-600, no? Questi santi mistiche, sembrerebbe che sia fatta da Mosè. Là invece di Pietro in quella strada lì, di quella mistica, diciamo, no? Non c'era nulla, eppure è stato un uomo di grazia per eccellenza. E altrettanto vale per Maria, la madre di Gesù. Io mi fermo un attimo su questa roba qui, perché poi quello che diremo sul cantico e la validità di quel cantico è da questa terra, perché altrimenti è morto, altrimenti svolazza e non ci interessa, non ci riguarda, perché noi siamo su questa terra apparentemente straniera. Allora Maria, la stessa storia, c'è un primo blocco, Luca racconta di Maria, lui, il evangelista di Maria, il primo blocco, quella triade narrativa, noi dipingiamo sempre Maria, quando arriva l'angelo, la mistica, il tipico, classico, rappresentazione della mistica, e lei, non c'è la corona, ma insomma sempre in preghiera, in ginocchio, col libro, il guardo in alto, e l'angelo gli appare. Ma sappiamo che Luca dice che la vera conoscenza e consapevolezza da parte sua non avvenne in quel momento, non cantò il Magnificat lì, ma lo cantò dopo essersi messo in viaggio per servire, quando ascoltò le parole concrete, vere, della sua cugina, e iniziò a cantare dopo quell'esperienza mistica di servizio. Ma la vera donna adulta, la donna che diventa definitivamente madre, lo dice il Vangelo di Giovanni, sarà sotto la croce, quando il Figlio gli dice: questa morte non spenga in te la maternità, ma ti permetta di riaccettare la tua chiamata ad essere madre di lui. Continua ad essere madre, è una madre di gratuità, senza più pretese, e diventa una donna adulta, finalmente madre, forte di quella storia terribile del perso figlio. Capite che lì di mistica, devota, religiosa, nel senso assoluto, esclusivo, come una specie di eccezione che bisogna vivere per poi non c'è nulla. Bene, la stessa dinamica esistenziale della vita la ritroviamo in Francesco.
Prima di continuare vogliamo, perché siamo grati, ecco, siamo contenti di salutare il nostro arcivescovo che è qui con noi. Grazie eccellenza per la tua presenza, un piacere.
Non ho mancato di rispetto, ma perché non lo conosco allora. E poi avremo modo di salutarci. E altrettanto vale per Francesco. I due testi mistici per eccellenza, anzi ce n'è un altro che lui racconta, un momento mistico che fece la sua novità e gli dette il senso, l'orientamento della vita. Lui stesso lo racconta, e all'inizio della sua vicenda, là, quando incontrò coloro che dentro la società del tempo erano gli esclusi, gli ultimi, i pericolosi, quelli che se tu li tocchi ti infettano. E allora debita distanza, prega per loro, no? Preghiamo per loro, gli mandiamo qualche offerta, ma debita distanza. Mentre l'incontro, il contatto, il servizio, lo stare con loro, dirà lui alla fine della vita, e sapete a cosa mi riferisco, i lebbrosi, e quell'incontro con loro, laddove cambiò di prospettiva, nella gratuità dell'esistenza, non più nel calcolo del guadagno, della rivalità, nel dono di sé, quell'esperienza in quella terra straniera, molto straniera, terra abbandonata, terra condannata, in quella terra, proprio lì, disse, incontrai il senso, il gusto della vita. Divenni un uomo consapevole di me. ma poi l'esperienza di umanità difficile, di umanità che ci chiede di toccare la terra, e spesso una terra straniera, che non riconosci più, quella che era tua, ovviamente bella, docile, familiare, non la riconosci più, ti si ribalta, diventa un po' desertica. Questa stessa esperienza noi la ritroviamo pari pari nei due testi, o almeno precedenti questa terra, ai due testi che sono i testi mistici, sempre tra virgolette, di Francesco, cioè le lodi di Dio Altissimo e il Cantico di Fratesole. Sono due grandi preghiere dove Francesco traduce in parole un'esperienza forte di Dio. Dunque una consapevolezza della sua presenza nella sua vita che diventa parola. E per lui le parole avevano una potenza reale, mistica, di mantenere l'incontro, di farglielo vedere e ascoltare di nuovo. Allora, quel testo, quei due testi, nascono da quale contesto? Questo è il punto. Le loro radici, dove affondano? Allora, per quanto riguarda Laverna, io non mi voglio fermare sulle stigmate, sulla vicenda della Laverna, ma c'è un equivoco, insomma, un aspetto, diciamo, particolare delle narrazioni agiografiche, quelle ufficiali, ma Tommaso da Celano è il primo che le racconta ampiamente della prima vita, e Bonaventura come ultimo punto di arrivo. Ambedue confermano un dato preliminare che a mio avviso appunto non collima del tutto con quanto invece sembrerebbe raccontarci un testo di cui dirò subito Francesco, perché loro quando tentano di contestualizzare il cantico le lodi del Dio Altissimo, che poi non le parlano neanche, non le citano, ma quell'esperienza mistica importante alla Laverna, loro per contestualizzarla dicono che dopo aver fatto tanto lavoro apostolico sentì il bisogno di incontrarsi con Dio da solo, togliendosi la polvere della fatica, del contatto con la gente, volle per l'ennesima volta, in un modo definitivo, perché si trattava di anticipare la morte, di incontrarsi con il Signore ed essere l'amato e l'amante unirsi insieme. Bene, se invece noi leghiamo la Laverna con la perfetta letizia, conoscete tutti quel testo complicatissimo, diciamo così, quello che avvenne là alla Porziuncola, nelle relazioni con i fratelli, che erano rotte, che erano diventato un luogo straniero, dove Francesco era diventato uno straniero, cacciato via. Lì non è avvenuto, non è avvenuto in realtà, pensiamo, ma Francesco racconta una parabola dicendo come se, io mi sento come se, dove diventiamo stranieri l'uno all'altro, e va alla Laverna con questa ferita addosso, con questo terribile dramma di una relazione finita. Non abbiamo più bisogno di te, noi che ti avevamo detto quanto sei importante per noi. Poi ognuno ha le sue ragioni, non c'è il bravo e i cattivi, ognuno ha le sue ragioni, non si capisce più, una porta che resta chiusa, quella notte terribile, e va alla Laverna a urlare, che sta succedendo? E tu dove sei? Dove stai? Qualcosa del genere è capitato per il cantico di Fratesole, perché l'altro equivoco su questo testo ce lo fa vivere ormai in una specie di ovvietà, di combinazione, Zeffirelli, ma il testo, quel film è molto importante da una parte, dall'altro ha ripercorso un po' il cliché di una santità di Francesco molto pennellata, molto acquarellata, molto dolce, molto naif in qualche modo, e quando presenta il cantico di Fratesole ce lo raffigura lì nella vallata di quel fiorito di Castelluccio, con tutti i fiori, vallata fiorita che c'era, e lui che vi danza, no? Bellissimo come inquadratura, ma non è quello che ci racconta la compilazione di Assisi. comprensione di Assisi è un momento o un altro a ridosso delle stime, del poco dopo, malato già molto, molto, gambe gonfie, il fegato, gli occhi mezzo cieco, è stato lì, rifugiatosi accanto alle sorelle di San Damiano perché lo curassero nel buio, perché non poteva vedere il buio. E c'è il testo che dice che gli saltavano addosso i topi. Ma i topi non erano soltanto quegli animali, i topi ce l'aveva dentro, gli rodevano dentro. E dice il testo che ebbe compassione di se stesso. Ma questa era la dignità che l'aveva promessa, per la quale ho speso tutto questa, con i fratelli che stanno in difficoltà, con un corpo così, questi topi che li mangiano l'anima. Era di nuovo capitato in una terra straniera. Perché qui sono, e chiudo, ma volevo insistere su questa questione perché probabilmente qualcosa del genere l'abbiamo vissuto, stiamo vivendo, lo vivremo. E allora fare attenzione, vivere questi momenti di smarrimento, di solitudine, di una terra straniera, nel deserto, viverlo con quella consapevolezza che ci dice nel testo di Esodo a Mosè: togliti i sandali, perché quella è terra santa, tu non la capisci, perché stai soffrendo, stai nel buio, ti senti solo, stai bestemmiando, ma quella è terra santa. Allora, sono momenti ambigui, momenti di rischio che ti conducono a rischi di una crescita o che ti fanno regredire o smentiscono quello che pensavi di essere. Non c'è possibilità di giocare lì, lo sappiamo. Di grazia o di disgrazia? La grazia, parto da questa parola, la grazia è un'opportunità perché ti permette di, uso due termini che Francesco sono preziosissimi, che usa spesso, è il suo sogno, di vivere l'umiltà e la pazienza. Perché quei luoghi sono di grazia? Perché ti chiedono e ti permettono di vivere due momenti, due atteggiamenti, l'umiltà e la pazienza. Lui non era, Francesco, né umile né paziente, peggio di me, molto peggio di me. Però sentiva che la vita di un uomo adulto nella fede è un uomo che vive l'umiltà, adesso dirò una parola, e la pazienza. Cioè l'umiltà è che questa storia che stai vivendo ti ricorda che sei di terra. Tu sei di terra, sei humus. E di amen alla tua terra. Non fargli la guerra alla tua terra, che sei tu. Ridi amen, appoggiati. Scusate, metti il culo sulla tua terra. Lì, bene, ferma. Perché stai da quell'umiltà. Senti il profumo della terra. È buono, eh? La terra appena bagnata, proprio avuto questi giorni, la prendi in mano, profumi il pane. E lì ci nasce la vita da quella terra, di anima la tua terra. Buono. E la pazienza, perché ti viene aspettare di dare tempo al tempo, non lo fai tu, la storia, aspettala. Allora ti metti nell'atteggiamento di un adulto forte, stabile, sulla sua terra e capace di attendere. E lì diventi il luogo dell'incontro, il luogo degli occhi aperti, il luogo del ricominciare. Da uomo con uomini. Quella è la mistica. E scrivi l'uomo. E le ascolteremo e ti riapri gli occhi e inizia a fare. Parlo di obbedienza, ob auditum. Ascolti te e dici: sono di terra, buona, amata e buona, e aspetta. Ci sono. Da adulto ci sto. O disgrazia. L'altro binomio ha pazienza e umiltà, lui contrappone spesso, ti conosci un po' i testi di Francesco, parla di turbamento e ira. Turbamento è quando vieni deluso, tradito, quando la terra non è bella come pensavi, quando le relazioni sono disgraziate, bene, quando sei turbato e non c'è più chiarezza, non vedi più chiaro, invece di diventare quell'umile forte, quell'umile che attende, diventi irato, sei in guerra con tutti, l'ira. L'ira è l'incapacità di accogliere, l'incapacità di starci. La bestemmia non è quella che si è venuta con la bocca. La bestemmia è non accettare la storia dicendo tu sei il colpevole. Perché a me questo non doveva capitare. E lì non c'è grazia, cioè non c'è più. Almeno apparentemente, poi Dio fa meraviglie anche sulle nostre bestemmie, no? Indubbiamente. Però lì in quel momento davvero rischiamo di spaccare tutto, di perderci. Ora, la storia che il Cantico di Frate Sole ci racconta è che quest'uomo, in quella storia difficile, in quella terra straniera in cui era capitato, vive un'esperienza mistica, ritrova se stesso, incontra Dio e lo loda ed è capace di prendersi cura. Un uomo che incontra se stesso con umiltà è capace di incontrare Dio e lo loda e ha misericordia per il mondo che gli sta accanto. Sono le tre componenti di una miscela, io dico sempre il profumo di Chanel, Chanel 5, Chanel 6, eccetera. Bene, le tre sostanze che fanno un profumo buono di un uomo profumato, uomo trattino cristiano, è un uomo che vive un'umiltà con se stesso, la lode a Dio e la misericordia ai fratelli e alle sorelle. Se incontri un uomo così, ne senti il profumo buono. Allora, detto questo, era ora che smettessi per incontrare dunque il Cantico. E non lo commenterò tutto, non ha senso, non questo ognuno farà per, con gli strumenti che ha, e il tempo e le sue capacità. Mentre io vorrei, appunto, adesso in questo primo momento, poi ci prendiamo una pausa, partire dal testo facendo notare due elementi. Per capire la lode che là emerge e che è costitutivo, laudato sì, questo è il ritornello, no? La lode. Ma per capire la lode io credo che occorra interrogarsi su due elementi. Il primo sembrerebbe un po' strano, ma invece è il termine di partenza di enorme importanza. Il lodante, chi è il lodante? Vedrete che qualche sorpresa ci avremo. Mi ha aiutato un po' in questa rilettura Giovanni Pozzi, forse mi fate un grande studioso di italiano, italianista, morto ormai 20 anni fa, ha scritto cose molto interessanti, ha fatto dei commenti al Cantico di Frate Sole, dove mi ha aiutato a porre questa domanda, e darò una risposta plurima sul lodante, perché vediamo Francesco nel ruolo che va a vivere, e che in qualche modo intercetta anche la nostra possibilità di lodare Dio. Più che un lodante, Francesco diremo un ascoltante, lo dirò tra un attimo. E poi il lodato, chi è colui che viene cantato con laudato sì, tu che sei, e daremo una doppia lettura, un doppio passaggio, in qualche modo sintetizzando dunque il Cantico delle creature. Ma la prima questione che vorrei farvi osservare è il lodante. Tue sole laudi. Questo tue sole laudi è non soltanto, adesso lo diremo tra un attimo, non soltanto perché spettano a te, ma perché l'unico che sa lodare Dio è Dio. Allora, ci sono 4-5 personaggi che si incontrano, ma a due voci, alla fine della lode che cantiamo, lodato sì, è a due cori. E l'uomo le sta ascoltando, non li dice lui per primo. Allora, perché non lo dice lui per primo? Mi sembra che lo affermi Francesco come preliminare. introduzione al cantico, nullo homo ere digno te mentoare. Noi non lo siamo, non lo sappiamo fare per mille motivi, non soltanto per un problema morale, ma non abbiamo la capacità per appartenenza all'oggetto lodato o anche per mancanza di semplicità. Vedremo che i due soggetti che fanno il coro è colui che loda se stesso e coloro, le creature, che davvero per semplicità lo possono lodare fino in fondo. Allora, è solo le due creature, i due soggetti che lodano, ma l'uomo in sé non è capace, è un ascoltante, non è un producente di lode, innanzitutto è un ascoltante. Allora, perché il primo soggetto, il primo lodante è Dio stesso. Ora, a me piace questa idea, mi piace davanti. Dio non è colui che aspetta di essere lodato, sta lì, no? Piacioso di sé e pretenzioso che qualcuno gli dica come sei bello, come sei buono, perché ha bisogno. Dio è il primo lodante perché sue sono le laudi e a lui solo se confano, di nuovo, non perché gli spettano, ma perché è l'unico che può parlare di sé. E quando parla di sé fa le cose e le cose sono l'espressione della lode di se stesso, della bellezza che si pone fuori di sé ed è lode. Quando nel canti in Genesi, nel primo capitolo di Genesi, la famosa narrazione della creazione del primo capitolo, se ricordate, come ricordate sicuramente, ogni giornata finisce con un'esclamazione: e vide che era cosa buona o molto buona. E io aggiungo sempre punti di punti e sorrise. È la lode eterna che diventa realtà e che diventa lode. Dio dice bene. Bene dire, dice bene e il mondo è. Il mondo è l'espressione di un Dio che loda, che dice bene e che sorride. È l'espressione di sé il mondo. È la voce che loda se stesso e diventa la realtà. Ma pensate come bello, come luminoso, come colorato, come è fantasioso questa lode di Dio che si esprime fuori di sé. E tutto ciò che è, allora, secondo soggetto, nel suo essere quello che è lode di lui. Gli dice a lui: ma come sei bello! Perché ci siamo davanti a te come prodotto della tua lode e come risposta alla tua lode. Un mondo che sta, come posso dire, in dialogo, in una reciprocità corale, dove colui che dice e coloro che rispondono sono l'uno in rapporto all'altro. C'è Francesco in questo senso, poi leggeremo più avanti nel secondo blocco degli incontri, leggeremo un testo molto bello della Simone Weil, se lo conoscete, ma un passaggio lo leggeremo da lei, ma in questo senso, e si poteva leggere anche qui, ma lo sposto a dopo, riguardo alla cura. Riguardo alle creature che lodano, Dio che loda se stesso facendo il mondo, e il mondo diventa la vera, perfetta lode di Lui, questa sinfonia che dura da 13 miliardi di anni, e un giorno sarà la sinfonia dei figli di Dio che fanno festa tutti insieme. L'altro giorno, due giorni fa, c'era il testo, lo volevo citare e farvelo leggere, ma di Romani 8, 12-17, dove tutta la creazione aspetta di partecipare alla gloria dei figli di Dio. Tutta la creazione. Dove la sinfonia, nel dirsi reciproco, sarà proprio tutta a casa, a cantare, a due voci. E allora il Francesco che dice che loro, le creature, sentite nella munizione quinta, c'è un testo bellissimo che apre quell'ammonizione, e tutte le creature che sono sotto il cielo, ciascuno secondo la propria natura, servono, conoscono e obbediscono, e aggiungerei, non ce l'ha messo ma ce lo metto io, e non sarebbe stato d'accordo con me, e lodano il loro creatore meglio di te. Per quello che sono, sono una lode. Nella loro semplicità e umiltà sono una lode e sono l'espressione della lode di Dio. In questo senso, l'amore di Dio che diventa lode di sé e crea il mondo, e il mondo che diventa la risposta a Lui. Gesù Cristo, il nostro Signore Gesù, è l'unione delle due parti. La vera, ultima, definitiva lode che Dio dice su di noi e che noi diciamo a Lui, alla fine, per noi, sapete chi è? È Lui. È Lui la lode di Dio, nel senso che ci dona la lode e gli diamo lode. È Lui. Ed è l'ultimo cantore, lui, scusate questi, ma lui è il direttore d'orchestra, Gesù, e dove canta da una parte il Padre e dall'altra le cantore le mette insieme. Capite, questa lettura non è banale, questo fa sentire l'armonia dell'uomo, e come tutto nasca dall'armonia, dalla voglia di canto, di lode, non dalla voglia e dal bisogno di Dio di avere espiazione perché è molto arrabbiato dei nostri peccati, ma vuole sentire e vuole fare una sinfonia, e l'accordo è la capacità di entrare in questa logica sinfonica dell'armonia, e siamo dissonanti qualche volta, ma la soluzione di una sinfonia armonica la dà il nostro Signore Gesù Cristo. La storia, l'annuncio cristiano è una buona notizia, perché stiamo parlando di una musica sinfonica di bellezza. Qualche dissonanza c'è, e a volte molto grosse, ma non rompe la musica, e non rompe l'ultimo perché di tutta questa storia. E Francesco, Francesco l'ascolta, che bello, l'ascolta, riesce ad ascoltarla, perché la questione di una terra straniera e della sofferenza in cui stava e i topi che gli rovevano l'anima e qualcos'altro pure, gli avevano impedito, gli stavano impedendo di ascoltarla o di credere che il mondo fosse una sinfonia di amore. Questo era il grande rischio. E invece quella notte la riascolta e c'entra dentro, e la mattina se la appunta veloce veloce per non perdere ciò che aveva ascoltato. E sarà la stessa cosa alla Verna, è stata l'ode del Dio Altissimo, io credo, che furono lodi ascoltate del figlio al padre. Voi pensate, tu sei, quella 31 qualifiche, mettetele in bocca a Gesù, il Gesù della croce con gli occhi aperti, che incontra il padre lì e gli dice tu sei. E diventano parole potenti, che Francesco ascolta e che, ascoltando le quali, si sente consolato. E c'entra dentro anche lui, si fida e dunque si affida alla festa. Così quella notte a San Damiano ascolta questa sinfonia di nuovo e lo consola. È quello che poi desidererà quando, prima di morire, chiede ai frati cantate, fatemi sentire la sinfonia. Fatemela sentire, perché sennò è difficile morire, è difficile appartenere a noi. In quel momento in cui si è stampato, fatemi sentire la sinfonia. E cantano le lodi dell'Altissimo. E gli avranno recitato di nuovo il leone, sicuro, il lode di Dio. Cantano il cantico di Frate Sole, chiama i frati, e il leone gli avrà ricordato riproclamato le lodi di Dio Altissimo. Aveva bisogno di ascoltare. Allora Francesco partecipa, ma vi partecipa come colui che innanzitutto ascolta e si lascia toccare il cuore e la mente dall'armonia dell'amore, dai colori, dalla festa, si riconcilia con Dio. Il lodante, il lodato, beh, il contenuto del cantico, Altissimo, Onnipotente e Buon Signore. Io questi tre, l'attacco del cantico, li divido in due: Altissimo, Onnipotente e buon Signore, perché mi sembrano un po' le due forme, le due modalità con cui la sinfonia dell'amore di Dio si è presentata a Francesco quella notte, o gli si è ripresentata, e che costituisce un po' il modo di essere di Dio nei nostri confronti. Cioè, il Dio onnipotente, altissimo, è totalmente altro, di fronte al quale tu sei uomo, non schiacciato, non umiliato, ma nella diversità assoluta, nella diversità assoluta. Tu non sei Dio, e lui è Dio. E qui sarebbe da citare Giove. Mettiti la mano sulla bocca. E allora, l'interessante, tutta quella prima parte del cantico, quando si lega alle creature celesti, il sole, la luna, le stelle, cioè gli esseri in quel tempo, ancora oggi, ma in quel tempo ancora di più, ingestibili, no? Sono su, alti, bellissimi, luminosi, accecanti, e sono quelli che danno il ritmo indipendentemente da te, fanno il giorno e la notte, fanno la vita, nei ritmi, nei grandi movimenti. E non per nulla Francesco dice che il sole porta significazione di Dio, perché è altissimo, è onnipotente il sole, ti acceca, eppure dà vita a tutto. È l'alterità assoluta che costituisce la vita e permette tutto il resto. Ma è l'indisponibile. Fondamentalmente qui siamo di fronte alla prima grande immagine di Dio: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché sei così lontano? Ma non è una ribellione, eh? È l'accettare le differenze. Che non è un luogo dell'umiliazione impaurita, terrorizzata, ma dire: in questo oceano che sei tu, mi è bello, come il mio correggionario, mi è bello naufragare. Mi è bello naufragare. E dunque accettare l'alterità di Dio, che è bellezza, oltretutto, viene sempre cantato così, nei prime strofe, una bellezza potente, altissima, e che però mi fa ricordare: io non sono Dio. E l'ultima lode è che io non sia Dio, me lo dirà la sorella morte, e tu sei Dio. Questo è il primo livello della lode, dell'assolutezza di Dio. Il secondo livello della lode è quello della prossimità, del buon Signore. Buono è il termine articolo, insomma, concretizzato di un altro termine, di un'altra definizione di Dio, che è il bene. Il bene è la categoria generale. Il bene è colui che è totalmente altro, si esprime. Il bene, Dio è il bene, è dunque il bene assoluto, ma Dio è il bene che diventa anche buono. Per diventare buono, sapete cosa deve essere qualcosa perché diventi buono? Possa essere messo in bocca. Il buono è il sapore che hai in bocca, non è buono. E dunque Dio diventa buono, diventa prossimo, diventa qui e ora, costituisce la prossimità della vita, della, vorrei dire, quotidianità. E infatti, qui io non l'ho elencati, sarebbe da vederlo strutturato, le quattro elementi che lui, dopo le stelle, dopo il sole, le stelle, la luna, gli astri, quelli lontani, gli elementi che poi inizia a cantare sono quattro, e l'ordine è questo: il nubile e sereno, il cielo, con le nuvole, la pioggia e così, poi c'è il fuoco, l'acqua e la terra. Sono come, allora, e per il cielo e la terra usa due verbi, un verbo che si ripete. Governare, ci governa, nutre, ci governa la pioggia, ci governa la vita, e la terra, quando riceve la pioggia, produce colori di fiori e erba, ci nutre e ci governa. Dunque sta dicendo che i due termini alti, quello del cielo e la terra, i due estremi, sono il luogo di una gratuità della vita, che avviene perché da una parte il sole, va bene, ma poi perché c'è la pioggia e la terra. Questa combinazione che non possiamo far noi, che ci è data prima, è l'ambito di un rembo fecondo che viene dall'alto e viene dal basso, la cui combinazione fa la possibilità della vita. E noi siamo dentro un grembo di vita, la mandorla della vita, lì dentro. Dentro questo spazio custodito che fa di questo nostro luogo un luogo unico. Poi oggi lo sappiamo benissimo che è una combinazione incredibile di posizionamenti in... Forse sono altre possibilità nel cosmo, visto che è così grande, ma intorno a noi non sembrerebbe che ci siano altre situazioni che combinino talmente da poter creare questa meraviglia, miracolo della vita. Ebbene, noi siamo dentro un grembo di vita, che è il risultato del cielo, la pioggia e la terra. Tra loro si mettono e fanno la meraviglia delle erbe. In mezzo a questo ci sono il fuoco e l'acqua, che sono i due elementi, per noi uomini, per gli animali un po' di meno, ma l'acqua sicuro, il fuoco gli animali non ci stanno molto, molto d'accordo, ma per noi il fuoco e l'acqua sono i due elementi che costantemente abbiamo tra le mani, ci fanno la vita, perché è il quotidiano a nostra disposizione, è un quotidiano che dobbiamo amministrare, curare bene, condividere con tutti, qui sarebbe da, ma ne parleremo dopo, condividere con tutti l'acqua, per esempio, non possiamo appropriarci dell'acqua a scapito di altri, per fortuna non possiamo fare così con l'aria, quella non, ma dell'acqua è il rischio di non condividerla con tutti, o il fuoco, e il fuoco di allora è diverso dal fuoco nostro, perché il nostro fuoco diventa bombe atomiche, e dunque gestire il fuoco e farlo essere il luogo e lo strumento di vita e non di morte, dunque sono quegli oggetti, quelle presenze quotidiane, semplici, preziosissime, bellissime le caratterizzazioni linguistiche dei quattro termini che dà per l'acqua e per il fuoco, che dice Francesco sono quel luogo dove Dio si rende presente, prossimo, sia perché mi fa la vita, in fondo la vita è un dono, è lo stupore di questa combinazione che quando manca e sentiamo la fatica, quando non piove per troppo tempo, la terra diventa arida, e la vita però non la possiamo fare noi, è lui, è l'abbondanza gratuita che è l'esistenza nella sua, nei suoi cicli, e poi ci siamo noi dentro questo spazio che siamo chiamati graziati, cioè il dono di oggetti accanto a noi che ci fanno la vita più bella e di cui dobbiamo essere responsabili, dobbiamo essere capaci di gestirli bene, e sarà quello che diremo con la cura. Però il primo di diventare cura, il primo livello del cantico è il livello più esplicito per lui, per noi poi diventa strumento per fare il secondo passaggio, quello della cura, ma il primo livello è che diventa uno stupore, cioè diventa la sinfonia che dicevamo prima e che ci parla di lui, nel lui dell'esprimersi, perché ha fatto vedere il suo totalmente altro del sole in particolare, e il suo di essere il babbo prossimo che si prende cura attraverso le creature semplici, quello del nostro spazio piccolino, caldo e pieno di vita. Allora il lodante ci permette, ascoltando la sua sinfonia, di incontrarlo, di incontrare il lodato, quali sono le sue caratteristiche, e cioè il Dio davvero il totalmente altro, l'altissimo onnipotente, che mi fa accettare senza paura ma con consiglio di essere semplicemente un uomo per la morte, i mortali e va bene, ma anche di essere quell'uomo che si gira intorno e vede quanto è buono questo babbo che si prende cura di me, mi ha un mondo intorno a me così ricco, così attento, così prossimo e così buono come lo è lui. Allora questo spazio di lode che ti fa ascoltare lui e te lo fa incontrare dovrebbe diventare poi, condurre al secondo livello, che non è un'esperienza estetica semplicemente, non può fermarsi all'estetica, oggi più che mai, ieri pure, ma oggi lo sentiamo urgentemente, perché l'estetica mi impedisce di diventare un proprietario spietato, ma anche di uno che guarda ma non si prende cura della sofferenza e delle ingiustizie e dei drammi che stiamo vivendo a livello ecologico e a livello sociale. Allora, uno che vive ed percepisce e riesprime la lode non può, se è vera la lode, non può diventare poi anche uno che si prende cura perché la lode resti possibile da ascoltare e non diventi invece questo mondo un luogo in cui spegniamo la sinfonia. Chiudo. Se, un'altra immagine che potevo usare, ma ho usato la sinfonia e la musica, un'altra immagine potrebbe essere quella dell'icona, il volto di lui su questo mondo, e il rischio che questo mondo non parli più, non faccia vedere più il suo, quel volto, ma perché viene sfregiato, questo rischio c'è, cioè, di non prendersi cura nel difendere il volto, sarà il livello successivo, quello che nasce, deve nascere sicuramente dopo un'esperienza di bellezza, la quale ti diventa perché un obbligo, e vedremo a che livello, per difendere quella bellezza. La cura è il prodotto diretto di quell'esperienza di lode estetica, di esultanza, di ringraziamento che il cantico ci regala. Ma della cura, come avete chiesto che, di parlare alla cura del creato, di quali elementi, quali aspetti possiamo tirare da questo testo, lo dirò dopo averci fatto un momento di pausa. Sono 10:25, credo che sia il caso di interromperlo. Grazie.